Allora, come ho già detto ad alcuni, questa lezione è una storia travagliata, nel senso che prima del seminario, dopo ho deciso il tema, avevo fatto lunghi, abbastanza calmi pensieri su cosa volevo commentare, cosa mi sembrava potesse essere utile condividere. E poi sono arrivata qua venerdì e così l'andamento delle cose mi ha fatto dire no, questa cosa che ho preparato non va bene, perché rischia di andare a finire troppo in questo contesto sul moralismo, non va bene. E quindi venerdì sera ho cambiato testo, ho passato un certo tempo a riflettere nella notte, ho detto no, va bene, questo va meglio, papà. E dopodiché sabato di nuovo ho cambiato tutto e allora ieri sera ho scelto un altro testo, ci ho dedicato circa un quarto d'ora prima di dormire e ho detto che sia così, poi vediamo che cosa succede. Il testo che ho scelto è
il testo giusto al momento giusto,
il testo ogni sì, come era la legge dell'open space, chi c'è è la persona giusta e ciò che capita va bene. E quindi pigliatevela così, in modo più ironico, dicevo prima con Emanuele e gli altri monaci che erano lì, che ho avuto questa immagine tipo Inside Out dello Spirito Santo come uno dei personaggini che ieri sera faceva e cercava di mettere a posto dei pezzi velocemente, diceva intanto mandagli sta musichetta e così, però va bene. E allora il testo che alla fine ho scelto è il capitolo 7 di Marco. Marco non è un Vangelo che ne abbiamo commentati dei brani, ma non è tra i più commentati nelle nostre lezioni. In realtà è un Vangelo che mi sta diventando più simpatico nel corso del tempo, insomma, perché è più stringato, più essenziale, più in qualche modo ridotto ai minimi termini da alcuni punti di vista. E il capitolo 7 è fatto da tre parti, lo leggerei tutto anche se ci va un attimo di pazienza, perché la cosa interessante secondo me è proprio l'insieme delle tre parti, con la solita avvertenza che però è già comune tra noi, che la riflessione che io condivido con voi non è di tipo esegetico, storico, non dice di cosa il signor Marco o chi per lui aveva in testa quando scriveva queste o metteva insieme questi pezzi, ma dice quello che il brano risuona in questo tempo per noi come un brano vivo. Quindi poi potete trovare miliardi di commentari per avere un po' più chiare magari le radici storiche. Per esempio, per me è molto bella la successione dei testi. In realtà la successione dei testi dal punto di vista storico in alcuni Vangeli è molto costruita, o in alcuni passi è molto costruita, in altri meno. Marco non è uno di quelli, Marco o chi per lui, l'autore di questo Vangelo, Non è uno di quelli che costruisce il testo, mentre Giovanni sì, è più esplicita la volontà di costruzione, di dargli una logica nel collegamento dei passaggi, cioè, qui no, ma giustamente essendo un testo vivo noi invece ci pigliamo anche la successione come è venuta fuori, quello che ci dice la successione stessa. Allora dice così: si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rami e di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è Corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre e la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei gli replicò: signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornato a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ci sono tre scene, no, in questo testo. Molto belle anche nel loro contrapporsi, non è una contrapposizione, ma nella loro successione. C'è una prima scena, diciamo, noi diremmo intraecclesiale, con gli scribi e i farisei, discussione sulla tradizione e sul divisa in due parti, diciamo. Prima scena A, discussione sulla tradizione, prima scena B, discussione sul puro e sull'impuro, con il primo passaggio, sempre nella prima scena, tra l'intraecclesiale, gli scribi farisei, poi la folla e poi i discepoli, cioè l'intraecclesiale a tutti i livelli, non solo la gente, non solo i colti, ma anche i discepoli, quelli che teoricamente sarebbero gli operatori pastorali, che ne so, cioè quelli che hanno, che sono impegnati, che sono vicini a Gesù, no? E c'è queste tre interlocutori che però sono sempre nell'intraecclesiale, no? E poi ci sono le altre due scene, la liberazione dal demonio della figlia della sirofenicia, in Tiro, quindi regione pagana. Non siamo più nell'intraecclesiale, siamo fuori, e l'interlocutore è A, una donna, B, sirofenicia, C, di lingua greca, cioè della serie il peggio del peggio del peggio, il più estraneo, no? Al punto che c'è quel discorso duro sui cagnolini, no? Non si dà il pane del figlio ai cagnolini. E poi terza scena, territorio della Decapoli, quindi ancora più lontano, fuori dai confini, dal territorio, con tutti i discorsi fatti in questi giorni. Altri portano un sordomuto, perché il sordomuto non può nemmeno chiedere ciò di cui ha bisogno, perché la sua, guarda caso, il suo handicap, la sua malattia, la sua disabilità è proprio la disabilità sulla comunicazione. Non è nemmeno in grado di dire, come la donna, ti prego guarisci. La donna ha una sua soggettività, può dirgli di cosa ha bisogno, e anzi può rispondergli quando Gesù dice dei cagnolini, non si fa togliere la parola, no? Gliela dice. E poi invece l'ultimo, e già la donna sembrava tra il peggio del peggio del peggio, sirofenicia di lingua greca, eccetera, eccetera, ti dice: guardate che si può ancora andare peggio, no? Può essere anche peggio di così, perché puoi anche non essere in grado di chiedere ciò di cui hai bisogno, no? Che è il caso del sordomuto, che viene da altri portato perché lo guarisse, non può nemmeno, non solo non avere l'ultima parola, ma neanche chiedere, no? E di trasversale a tutta questa successione, che spero di avere reso con un po' di bellezza, nel senso, trovo proprio bella questa costruzione. Di trasversale a questo c'è un atteggiamento non così consueto di Gesù. Gesù non è mansueto, dolce, misericordioso, buono, poi guarisce, risolve i problemi, ma sta abbastanza incazzato, cioè parte male, no? Con la questione degli scribi dei farisei e della polemica sulle tradizioni, poi se la piglia con i discepoli dicendo che cavolo, pure voi, no? Poi alla donna, in fondo lui rispetto ai marginali, almeno ci viene raccontato sempre con un atteggiamento di grande accoglienza, no? E invece gli dà una bastonata abbastanza secca dicendo non si dà il pane dei figli ai cagnolini, no? In qualche modo riabilitando tutto il discorso di prima, che sembra molto, che è molto duro, ma definendo figli, no? Tutti quelli a cui lui rivolge la sua parola, a cui dà il pane, no? E quindi, cioè, ricostituendoli nella loro posizione in qualche modo, e definendo la donna cagnolino, no? La donna è la sua figlia, quindi insomma non proprio gentile, diciamo. E poi alla fine, dato che la scena col sordomuto non ha interlocuzione col sordomuto, non sappiamo, cioè sappiamo solo che lui fa questo gesto, no, di porre le dita nelle orecchie e toccare con la saliva la lingua in modo che sia effata, no, che sia aperto, però non c'è rapporto con lui. Si conclude con quella frase sul silenzio, no? Comandò loro di non dire niente a nessuno, ma più gli diceva di non dirlo, più quelli facevano al contrario. Però diciamo l'atteggiamento generale, la trasversalità di Gesù è che è scostante, no? Cioè che non è carino, in un crescendo, no? Di vite curate ma non accolte, ci verrebbe da dire, non so come dire, cioè di situazioni in cui, certo, se ti metti lì ci pensi bene, appunto, i farisei vengono trattati a pesci in faccia, noi pensiamo, non pensandoci farisei, c'ha ragione, sono veramente dei pirri questi qua, però dopo vengono ricostituiti come figli in confronto alla donna, no? E poi la donna, sì, certo, la figlia viene guarita, il risultato raggiunto, però insomma con una bella umiliazione di mezzo, e così via, no? Cioè c'è una dinamica apparentemente di cura ma non di accoglienza, no? Ecco, trovo questo testo molto bello. Da una parte mi sembra un po', poi dico alcune cose più specifiche, ma mi sembra un po' il nostro percorso, no? Un percorso di questi tempi di transizione, di cambiamento, di fatica, anche di difficoltà a individuare strade, percorsi, no? Siamo lì che discutiamo della tradizione, no? delle tradizioni, della tradizione e della domanda perché quelli mangiano con mani non lavate, no? Cioè di fronte al problema X o Y, ma perché quelli non capiscono, no? La realtà, il rapporto della realtà con la tradizione, come dobbiamo far fruttificare, no? Anche il discorso che ci diceva ieri un po' Alice, no? Molto belli, no? Ma poi ti viene da dire, ma perché fanno questo che è diverso da me fa così, no? E la risposta di Gesù è molto forte. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini, no? Pone il discriminante in un punto non qualsiasi, che è il punto del rapporto o della priorità tra Dio e gli uomini, o per dirla con il linguaggio di questi giorni, pone il punto sull'assunzione della parzialità. Non siete Dio. Qualsiasi sia il vostro problema, anche se siete figli, anche se state dentro la tradizione, eccetera, non siete Dio. E dunque dovete continuare a chiedervi qual è la tradizione che viene da Dio e il comando che viene da Dio, qual è la tradizione degli uomini. E questo in qualche modo è l'affidamento ai figli, cioè il compito di quelli che stanno dentro, no? E poi fa un esempio non qualsiasi, no? Mosè dice onora tuo padre e tua madre, no? Ed è una di quelle cose che da bambino uno legge con una certa nonchalance, poi da adolescente comincia a farsi un po' di pensieri su onora il padre e la madre, su cosa vuol dire. Poi da adulto, man mano che cominciamo tutti ad assomigliare vistosamente di più ai nostri padri e alle nostre madri, per i quali abbiamo speso 40 anni della nostra vita a cercare di distinguerci, e ci guardiamo allo specchio e diciamo e che cavolo, cioè mi viene proprio fuori la faccia di mia madre. Allora, in questa complessità di uno dei rapporti fondali, no? Di uno delle questioni originanti per cui sapere psichico del Novecento dice rapporto con la madre, il complesso di Edipo piuttosto che, no? Per cui tutte le riflessioni di pedagogia, sociologia, ti dicono che tu puoi fare tutta una serie di operazioni sociali, ma per esempio se cresci in una famiglia violenta hai una fatica micidiale a rimontare questa questione, a diventare un cittadino sereno, cioè tutto quello che sappiamo articolatamente ci viene riproposto da questo punto centrale, no? Onora tuo padre e tua madre, chi maledice il padre e la madre si è messo a morte, in cui dice voi dite che se uno, ciò con cui dovrei aiutare mio padre e mia madre è corban, cioè aspetta a Dio, allora posso non fare niente, no? Ed è l'altra metà del dire seguite, trascurando il comandamento di Dio, osservate la tradizione degli uomini. Cioè non è così facile, no? Dire ok, da questa parte sta Dio e quindi devo seguire Dio, è il primato dello spirituale, del... E da questa parte stanno gli uomini e questo ce lo possiamo scordare, perché poi dice esattamente il contrario, no? Tutto il peso della nostra umanità concentrato simbolicamente nel rapporto con padre e madre, o come dicono alcune tradizioni ebraiche invece di onora, che fa un po' appunto divinità, dicono che il verbo significherebbe dai il giusto peso al padre e alla madre. E uno dice ok, vi mando Freud, Jung e un paio d'altri, se gli spiegate come si fa staremo tutti meglio, dà il giusto peso. Quindi dall'altra parte bisogna stare dalla parte degli uomini e non dire questo è corban, no? Questo aspetta Dio, è come il rovesciamento, no? Trascurate il comandamento di Dio per servire gli uomini, e uno dice vabbè, ho capito qual è il criterio, e dopo dice sì, però se di fronte al dare il giusto peso al peso della tua umanità, che è la tua radice umana simbolicamente concentrato nell'idea padre e madre, se di quello dici spetta Dio, sei un pirla uguale, no? Perché non spetta Dio, no? E uno alla fine dice aha, come dicevamo ieri sera. E dunque, no? E dunque viene 1B, no? Questo è 1A e viene 1B, che dice... che non dice il tuo telefono, eccetera, ma Gesù, rivolgendosi alla folla, che non sono più gli scribi e farisei che conoscono gli artifici della legge, sono la folla, dice: ascoltatemi bene, il puro e l'impuro non vengono da fuori dell'uomo ma da dentro l'uomo, no? Cioè, a quelli a cui deve spiegare in due parole, non con una contrapposizione, dice: la questione è il puro e l'impuro. Dico solo due parole chiave che sono tornate varie volte: sacralità, desacralizzare, clericalismo, declericalizzare. Qui dietro c'è tutta quella roba lì, puro impuro non è solo, né solo la sessualità, né solo una questione biecamente morale, no? È proprio tutto il tema della sacralizzazione, no? E dà come criterio alla folla: non è fuori di voi, è dentro di voi. Quello che da fuori viene dentro passa per lo stomaco, finisce nella fogna, no? Magari non così direttamente, per cui ogni tanto ci abbiamo mal di stomaco, ci va anche un po' a digerirlo, no? Quello che viene da fuori, perché comunque ha il suo peso, non è irrilevante, no? Però prima o poi da qualche parte passa e se ne va, no? Ma quello che esce da noi, no. Quello che esce da noi è il nostro criterio di fronte a trascurate Dio per gli uomini, trascurate gli uomini per Dio. Di fronte a questa apparente contraddizione, il problema è che cosa esce da me, no? Qui mi piacerebbe molto, ma insomma non ve lo risparmio, ragionare un po', no? Dal cuore degli uomini che cosa esce, no? E dal cuore degli uomini che esce l'impurità, no? Il vero luogo sacro è il cuore degli uomini. E che cosa vuol dire questo? Qui credo varrebbe la pena stamattina, ripensando anche alle chiacchiere di ieri sera sul tema dell'Alexio, mi chiedevo se la vera sintesi delle cose dette ieri non fosse il cuore degli uomini, e provare a ragionare su questo, no? Delle cose dette ieri sera circa i desideri sui temi dell'Alexio. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno, rendono impuro l'uomo. E poi comincia la scena 2, no? Parte di là, cerca di nascondersi, di proteggersi, entra in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, e arriva questa donna. Ma non poté restare nascosto, prima di tutto si dice. Non poté restare nascosto, non... c'è una potenza della vita che si afferma, che non si può tenere. Questa è una cosa che pensavo anche molto in questi tre giorni, ma anche nella parte prima della settimana. C'è una potenza della vita nascosta che certe volte, anche contro di te, quando tu non lo vuoi, si mostra, e si mostra innanzitutto a te. E sei tu che devi fare i conti con questa potenza che si sta mostrando, no? Soprattutto quando non hai più 20 anni, no? Quando non sei più così a aspettare che la vita si mostri, ma tenderesti a dire: ok, adesso però diamoci una calmata, la nostra parte l'abbiamo un po' fatta, no? Sì, non è che uno proprio si sente decrepito, però piano e per favore, perché no? E invece la vita ti incalza, no? Non puoi tenerla nascosta, no? Perché viene da dentro l'uomo e va fuori, no? Perché è lo spirito, se volete, non so, pensatelo con le parole che vi sono più consone, ma c'è una potenza, un motore, no? Sono 3 anni che rispetto all'altro, diciamo, No, però dobbiamo darci un po' una calmata, siamo tutti stanchi, ci affaticano troppo alcune cose, dobbiamo scandire meglio i tempi, organizzare. Ed è tutto vero, no? Anch'io ieri sera lo dicevo, come Enrico, dobbiamo bilanciare un po' di più le energie che abbiamo, perché non siamo più dei ragazzini, tutto vero. Ma poi c'è una vita che preme, no? Che non si può tenere nascosta, che è la potenza delle relazioni tra noi, dell'aver condiviso alcune cose anche se non sappiamo fino a che punto le abbiamo condivise, ma di avere avuto il coraggio di conversare, direbbe Emanuela, intorno alle vite con il massimo della verità di cui siamo stati in grado, l'essere stati stupiti dalla vita degli altri che ci ha raggiunto, tutte queste cose qui, no? La vita non si può tenere nascosta, no? E forse perché per me questo è un tempo molto difficile rispetto a questo tema, mi colpisce molto, no? Poi probabilmente ognuno di noi ha la sua sensibilità, ma in questo tempo veramente avrei, come dicevo quando ero bambina, la voglia di fare casetta, che significava che mi mettevo sul letto con tutti i cuscini intorno e le cose essenziali per l'esistenza dentro i cuscini che erano qualcosa da mangiare, un libro o un fumetto, un paio di peluche, e mi mettevo lì rintanata, no? E questo è un tempo in cui avrei voglia di fare casetta, no? Con alcune cose che mi rendano dolce quel tempo, ma la vita non può restare nascosta, no? Nel bene e nel male, non è solo una proclama di bellezza, di entusiasmo, perché la vita a volte fa anche tanto male, no? È una vita complicata, no? Che ti becchi le risposte, non si dà il pane del figlio ai cagnolini, no? Dice, che cacchio, cioè. Però è così, però la vita non si può tenere nascosta, no? Ma va bene, questa era più una mia esperienza. Allora, non poter restare nascosto, anche Gesù stesso è sottoposto a questa legge, no? Di non poter fare casetta, no? Deve mettersi in gioco, no? E forse anche per quello che è un po' girato, cioè che ha una certa durezza, no? Perché voleva restare nascosto, no? E arriva questa donna, va bene, poi magari chiedete a Alice se vi interessa tutte le riflessioni sulla Sirofenicia, c'è una letteratura infinita, la teologia, l'esegesi in particolare femminista ha molto amato questa figura ovviamente, quindi l'ha molto commentata, studiata, bla bla bla, vi rimango, cioè lascio lì questa cosa. A me piace personalmente questa roba che già questa donna è triplice in sé, è sirofenicia e parla greco, no? Cioè già è un casino per i cavoli suoi, quindi già questo mi piace, nel senso che è una donna molteplice, no? Come molti di noi. E c'ha pure una figlia che non è malata come spesso sono i figli nel Vangelo, no? Di qualcuno per cui viene raccontato che si rivolge a Gesù perché il figlio, la figlia è malato. Non è malata, è posseduta da un demonio, ben peggio, no? Cioè, non è più lei, no? È fuori di sé o troppo abitata. Sappiamo tutti, da un po' di studio, qualche omelia intellettuale, che il possesso del demonio nell'antichità poteva indicare tante cose, l'epilessia piuttosto che malattie fisiche che non si riuscivano a diagnosticare, che era una lettura, ok, no? Non sto dicendo che era posseduta dal demonio come una definizione medica, non sto dicendo questo, ma l'indicativo che ci viene detto è che non è malata, cioè non ci viene detto, come si dirà del sordomuto, che è una persona nel suo essere persona con un deficit, eh? Ma ci viene detto che è una persona posseduta, no? Una persona espropriata, per usare le parole di Alice ieri, alle prese con un mostro, eh? Con un mostro che la abita, Ed è qui sotto ci potete mettere tutta la fatica del non vedere riconosciute le proprie soggettività, no? La nostra insofferenza che ci dà così tanto male di sentirci trattati a volte nella Chiesa come se fossimo altri da noi stessi, no? Dei bambini, degli incapaci, non vedere riconosciuta la nostra soggettività, il nostro diritto di parola. La donna ha un diritto di parola e se lo prende e poggia la sua soggettività, perché per difendere la soggettività di sua figlia deve prendere parola e mettere in gioco la sua soggettività, per quanto molteplice, frammentata, non perfetta, non secondo tutti i carismi. Anzi, sirofenice di lingua greca e donna, quindi vabbè, cosa poteva ancora essere, no? Lebrosa, forse sarà anche lebrosa, era peggio, no? O come nel caso delle emorroidi, cioè con perdite di sangue, quindi doppiamente impura, e vabbè, cioè, giusto, gli manca questo, no? Ma lei fa un esercizio di soggettività, no? A nome della propria figlia che è posseduta, quindi non ha una soggettività, no? E guarda il mostro, no? Guarda il mostro e guarda Gesù che può combattere il mostro, dargli un nome e cacciarlo. E Gesù gli dà quella risposta del cavolo, no? Non si dà il pane dei figli ai cagnolini, no? Qui ci sono montagne di esegesi che cercano di fare letture positive di questa frase e di spiegare che in fondo Gesù ha ragione, perché Gesù ha sempre ragione, eccetera, eccetera. Va bene, probabilmente sì, probabilmente hanno ragione loro. Mi piace pensare che non c'è niente di positivo da trarre fuori da questa frase, che Gesù assume anche il negativo, cioè non è che Gesù gli partono i 5 minuti, ma è in grado di dire, di prendere parole, di esprimere una soggettività che è la soggettività del padre nella storia, attraverso anche la dimensione antipatica, negativa, un po' violenta, no? Se volete lo dico in termini più spirituali, la Chiesa è la casa delle vittime dei carnefici, che è una scomodissima verità, no? Scomodissima verità. Ho sentito un'esperta di giustizia riparativa che, facendo una relazione sugli abusi, ha detto una cosa di quelle lì che tu dici che è scoperta, certo che sì, però detta e detta per bene ad alta voce, tu dici ah caspita. E cioè ha detto: la Chiesa di fronte alla questione degli abusi è come un padre il cui figlio uccide il fratello, c'ha da elaborare il dolore della morte di uno dei suoi figli, c'ha da elaborare il dolore che quella morte è causata da un altro dei suoi figli, e rimangono suoi figli l'assassino e l'assassinato, e quindi sta in un cavolo di situazione. E trovo che è un punto di vista da tenere presente, no? Allora Gesù parla da un punto di vista che prende in carico l'idea che gli scribi, i farisei, la sirofenicia sono tutti figli. Figli e anche cagnolini, tutti allo stesso modo. Noi diciamo sempre: ah, Gesù piglia i peccatori come immagine della fede nel Vangelo, no? L'adultera, lo straniero, il pubblicano, la donna appunto con le perdite di sangue, sono l'immagine della fede, molta samaritana, primi. Fantastico, anche gli scribi farisei sono immagine della fede possibile, di quella che ci capita a tutti di vivere. Sono gran peccatori, sì, non pubblici peccatori, perché anzi venivano considerati dei fighi, cioè esattamente come noi, delle persone impegnate ecclesialmente, eccetera eccetera.
Non siamo considerati tanto fighi.
Ecco. La cosa interessante di questo farsi carico anche di un giudizio molto negativo da parte di Gesù, non si dà il pane dei figli ai cagnolini, è la soggettività che la donna esercita. Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Lei sa dov'è, chi è e qual è il limite della sua portata, ma a questo non rinuncia, niente di meno. Sto tenendo d'occhio l'orologio. E giustamente Gesù dice: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Questa presa di parola le consente di ottenere ciò che desidera, e che la sua soggettività è restituita anche alla figlia. E poi, appunto, con la stringatezza di Marco si cambia immediatamente scena, va verso il mare di Galilea, in territorio della Decapoli. Gli portano un sordo muto e gli pregano di imporgli la mano. Gli chiedono un gesto classico della struttura sacrale dell'antichità, l'imposizione della mano, che dura, delle mani o della mano, che dura anche oggi perché fa parte della ritualità tipica. E una delle cose che non raramente ho sentito sottolineare è che gli chiedono questo e Gesù gli mette le dita nelle orecchie, gesto, e poi gli bagna la lingua con la saliva, cioè fa un gesto molto poco sacrale, che non fa parte dell'apparato riconoscibile come gesto sacrale, e soprattutto non fa quello che gli chiedono, fa un'altra cosa, cioè c'ha l'andi da bastian contrario abbastanza evidente, no? Fa un'altra cosa che assume la soggettività di prima. Cioè, quest'uomo ha un problema con le orecchie, con la lingua, e dunque lui lì interviene, non fa un gesto che viene da fuori come gesto sacro, fa un gesto da dentro, dal bisogno del sordo muto, apparentemente gesto non sacro e ai nostri occhi, almeno raccontato, un po' ridicolo, no? Manuela, quando è molto arrabbiata con qualcuno e non vuole dire cose troppo cattive, dice: guarda, sono talmente arrabbiata con quello lì che gli metterei le dita nel naso, che è effettivamente un gesto di quelli che, se te lo immagini, cioè pensi che quell'altro è uno scemo, no? Ecco, gli metterai le dita nelle orecchie, siamo lì, cioè non è proprio la prima cosa che ti viene in mente se incontri qualcuno, no? È un gesto strano, no? Appunto, che non appartiene a un repertorio sacrale, magico, è un altro gesto che viene da dentro, dal bisogno dell'uomo, che non sapendo, non potendo nemmeno dirlo, lo vede riconosciuto senza nemmeno averlo detto. E guardando quindi verso il cielo emise un sospiro, un soffio, guarda un po', che dal racconto di creazione in poi, fino però alla crocifissione, emise un sospiro e morì. Guardando verso il cielo emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E questo mi sembra il terzo passaggio anche per noi, no? Siamo ancora un po' arenati tra scribi e farisei, puro impuro, tradizione, eccetera eccetera. Poi c'è una presa di soggettività che fa i conti anche con il mostro, no? Con il male, con sentirsi dire: non sei un figlio, sei un cagnolino e non hai diritto a niente. E uno dice: no, fermo lì, ho diritto ad alcune cose, forse ad altre no, ma ad alcune sì. Almeno le briciole mi spettano, quindi te, posto tuo, cioè stai lì, va bene, c'hai molto più diritto di me, ma io esisto. E terzo, apriti, ascolta e parla. E ieri sera pensavo che la conclusione di questo, di questa, questo percorso ci riporta un po' da dove siamo partiti, no? Le parole per dirlo, che capivamo l'altro, è cominciato con questo tema, le parole per dirlo, no? Della nostra fatica di trovare le parole per dire l'esperienza di fede, condividerla, essere in grado di domandare quello che ci serviva o di fornircelo tra noi, gli uni gli altri, eccetera. Non siamo cominciati lì e paradossalmente 25 anni dopo torniamo lì, no? Apriti, ascolta e parla, no? Ascolta e lì. E avendo fatto una lunga storia di discussioni sul puro e sull'impuro e di soggettività, cagnolini, figli, diritti, non diritti, stanchezza, non stanchezza, una serie di passaggi, e adesso siamo lì e qualcuno con un gesto desacralizzato ci sta ricordando che possiamo avere le parole per dirlo, no? E che avere le parole per dirlo significa, per esempio, avere un criterio fondamentale rispetto al comando di Dio, le tradizioni degli uomini, ma il giusto peso della nostra storia umana e la necessità di non demandarlo a Dio, no? A quell'equilibrio instabile che ci ha fatto discutere sul puro e sull'impuro, no? Insieme riguardo alle chiese, giusto, sbagliato, ma anche rispetto alle nostre vite, alle nostre biografie personali, no? La nostra riflessione su noi stessi, su cosa uno doveva fare, da che parte doveva mettersi, come faceva a stare al mondo con un po' di dignità e magari anche un po' di contentezza se gli riusciva, no? E un po' di, per dire come la diceva Alice, un po' di, conservando un po' di speranza, no? Un po' di più profetico e scatologico. Ed è bella la conclusione, no? La conclusione è che per il di più bisogna non prendere troppo sul serio Gesù, prenderlo sul serio ma non troppo. Continua a dire di tenere segreto tutto, ma nessuno gliene frega niente, e la conclusione è: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ha fatto bene ogni cosa. Una delle leggi di ieri, sì. Ha fatto bene ogni cosa, no? E questo ogni cosa che ha fatto bene non è ha rispettato la legge, la purità, l'impurità, ma è fa udire i sordi, fa parlare i muti, cioè moltiplica la vita intorno a sé, no? Rende possibile la soggettività degli altri, e questa è la grande speranza, no? In qualche modo il grande desiderio. Mi fermerei qui e spero appunto che il travaglio di scelta del testo non abbia troppo danneggiato la nostra riflessione. Grazie anche di questi giorni.